Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
L'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Palla in Tribuna, una nuova puntata di una settimana complicata. Ieri, insomma, abbiamo avuto modo di approfondire sotto vari aspetti la situazione in casa Parma, una situazione complicata, insomma, lo dice la classifica, non c'è bisogno che aggiungiamo tanto altro. Poi le prestazioni sono quelle che immaginiamo chi è in ascolto, i tifosi del Parma hanno visto, insomma, piuttosto desolanti, le speranze sempre meno, ma non terminate, ci sono soprattutto le prossime due partite che possono riaccendere quella fiammella che può far sperare i tifosi del Parma. È una giornata a livello sportivo, sono state le ultime ore, per chi segue insomma un po' tutto il panorama dello sport, esageriamo a dire mondiale, particolarmente significative, perché sembra quasi esserci un passaggio generazionale tra i fenomeni che hanno determinato un'era fino al 2020, possiamo dire così, e quelli che potrebbero scrivere la nuova storia. Parliamo, anche se è già un fenomeno, parliamo di Mbappé, che ieri sera ha umiliato Leo Messi al Camp Nou con il suo Paris Saint-Germain, e ipotecando alla grande il passaggio del turno in Champions League. È proprio anche il crollo di un'idea, quella del Barcellona, di una squadra che sta implodendo dopo tanti anni al top assoluto. E poco fa Stefano Tsitsipas ha battuto Rafa Nadal ai quarti di finale dell'Australian Open, dopo che Nadal aveva vinto i primi due set. C'è stata questa rimonta clamorosa che nessuno si aspettava, probabilmente. Vanno a segnare una nuova generazione che diventa protagonista nello sport. Insomma, così, stiamo un po' divagando, però è anche bello guardare lo sport in tutto il suo insieme, non soltanto delle partite che quest'anno, non dico ci hanno annoiato, ci hanno fatto un po' arrabbiare. Anche spettacoli diversi, palcoscenici diversi, livelli diversi, per carità, non si possono paragonare nemmeno come intensità e come qualità dei fenomeni in campo, però tant'è che è successo questo e ci va di riportarvelo. Il nostro numero, come sempre, 333-9200-170, aspettando i vostri commenti, cosa fare in casa Parma. Ieri è stata una giornata di critiche feroci all'allenatore, c'è chi ha chiesto che si dimettesse, che fosse esonerato, chi ha dato grande fiducia invece ad Aversa. Noi riportiamo quello che arriva, se vogliamo, alla nostra messaggeria, ed è una tifoseria spaccata in questo momento tra situazioni che guardano addirittura al complotto e altre che guardano una situazione come si è andata evolvendo negli ultimi mesi in maniera piuttosto complicata. Allora, facciamo il punto con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Quando qualcuno naviga in acque tempestose, gioco forza che attorno ai possibili naufraghi prima delle scialuppe di salvataggio arrivino i pescecani. Succede così anche nel calcio, ormai come in questo momento, parlando di Parma, si deve stare attenti alle voci vere, quelle dettate dai pescecani che incitano alle fake news. Una su tutti, in nome di Walter Zenga, ieri pomeriggio c'è chi dava già per fatto il cambio con l'arrivo del tecnico, grande amico di Carli. In realtà niente di vero, meglio tutto molto verosimile, ma non concreto. Anche perché il feeling fra D'Aversa e Kraus, al di là di summit o discussioni possibili o meno via web, non c'è come non c'è mai stato. Non è un segreto che il presidente americano non avesse pensato al tecnico abruzzese per il dopo Liverani. L'allenatore, ora lo si può dire, non è certo adatto all'idea di calcio e di squadra che aveva ed ha il numero uno crociato. Ma nel momento in cui le due parti decidono di veleggiare insieme nella tempesta, meglio remare tutti dalla stessa parte per non cadere proprio in bocca ai pescecani. E allora, se ci sono i giovani, questi vanno provati in campo, anche perché la vecchia guardia certo non sta dando una grande mano al tecnico che hanno portato in alto nelle scorse stagioni. D'altro canto, però, si deve anche avere l'onestà di dire chi è pronto o meno, non tanto tatticamente, ma anche fisicamente, per questo campionato, per la Serie A. anche perché il mercato ormai è chiuso e continuare a ribadire che Rosa non c'è quanto richiesto conta davvero poco. E se non si crede davvero nella salvezza, si può fare anche un passo indietro per onestà verso tutti, tifosi in primis. Ed il programma prevede al Tardini la sfida con l'Udinese domenica all'ora di pranzo. Speriamo non ci rimanga tutto sullo stomaco.
Palla in tribuna.
Eccoci quindi il punto di Giuseppe Milano. Sono tante voci. Adesso i siti specializzati buttano lì un altro nome, quello di Rafa Benitez, che in Italia ha fatto benino un anno al Napoli, insomma, così malissimo all'Inter. E poi ha fatto molto bene, ha vinto la Champions League, quindi insomma il curriculum è molto buono, verrebbe dalla Cina, ma potrebbe essere un'idea di lungo periodo, anche se l'idea che viene dalla Cina per il nome dell'allenatore potrebbe essere quella di lungo periodo, ma dall'anno prossimo, però staremo a vedere, insomma sono suggestioni. Adesso, insomma, anche se non c'è una dichiarazione ufficiale del club, deve essere stato confermato, pensate, sabato pomeriggio da Kraus, insomma sarebbe curioso che fosse in discussione tre giorni dopo, anche se in mezzo c'è stata una sconfitta che ha fatto tanto discutere. Abbiamo il primo ospite in linea con noi, che è Romeo Azzali, ringrazio per essere con noi. Ciao Romeo.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Insomma, adesso ci troviamo a commentare queste voci che di allenatori, mi sembra che l'intenzione sia quella di proseguire con Roberto D'Aversa, e a mio avviso non ci sono neanche tante alternative in questo momento anche percorribili. Cosa ne pensi?
Ma io penso che discutere sull'allenatore in questo momento qua non faccia bene al Parma, non faccia bene al Parma, perché ci sono degli errori, ci sono degli errori, sono stati fatti diversi errori, e quindi adesso rimettere di nuovo in discussione l'allenatore vuol dire ricominciare tutto da capo, ma non ci voglio neanche pensare. Il problema è che ci sono tante spaccature, ci sono tante cose diverse, e anche l'allenatore stesso che dice: ma perché non mi ha fatto quel mercato lì? Alla fine, certo, secondo me in questo momento qua è un po' come, vedo un po' come il governo e la crisi di governo che c'è stata, no? Nel senso che bisognerebbe tutti stare un po' zitti, lavorare e basta, nel senso che qua quando le cose vanno così male è inutile dare la colpa a chi ha fatto il mercato in estate, chi ha fatto il mercato questa è la squadra che da quando era alla fine deve cercare di salvarsi. Come? Non lo so, perché adesso è veramente molto difficile rimotivare tutti, rimotivare questo ambiente, bisogna essere molto bravi e stare zitti, lavorare, far giocare chi si merita di giocare, basta.
Romeo, ti chiedo questo, ci sono due partite insomma difficili, per carità, tra l'altro due squadre in forma, anche se l'Udinese ha preso tre gol a Roma, insomma l'abbiamo vista che è una squadra che si è molto compatta, sono difficili, sicuramente il Parma è forse la formazione meno in forma del campionato, sono anche impossibili o non esiste nulla di impossibile in questo gioco ed è anche la sua bellezza?
Guarda, cioè, può succedere che anche la squadra in fondo alla classifica faccia un risultato importante, il Parma ne potrebbe avere anche i mezzi per poter fare delle partite importanti, però si deve liberare di questa paura che manifesta ogni volta che va in vantaggio, poi si fa riprendere, ha paura di sbagliare, sbaglia. Devono ragionare, ma tutto l'ambiente secondo me dice: ragazzi, il fondo l'abbiamo toccato, stiamo tranquilli, cerchiamo di fare le cose ed essere noi stessi, perché bisogna trovare i valori che questa squadra ha. L'Udinese si può battere, cioè non è impossibile battere l'Udinese, come non era impossibile fare un risultato a Verona una volta che eri andato in vantaggio, però non devi giocare in quella maniera lì, cioè devi essere libero. E il Parma degli anni scorsi, che quando faceva un gol era in vantaggio, era più facile che facesse il gol di 2-0 che non prenderne uno, la differenza era che erano liberi di mente. Oggi invece sei preoccupato e sei spaventato, è una squadra spaventata.
Ecco, ti chiedo, Paolo Grossi nelle scorse settimane ha analizzato anche l'aspetto del possesso palla, che sappiamo probabilmente non essere dettato neanche da Roberto D'Aversa, ovvero il Parma ha fatto molto più possesso palla anche dopo l'arrivo di D'Aversa rispetto a che negli anni passati. Secondo te a cosa è dovuto questo mutamento nel gioco della squadra? Un possesso palla che a quanto pare non è stato molto redditizio, che non è mai stato nel DNA di questa squadra e che da Versa stesso ha detto non apprezzo neanche tanto, però di fatto l'ha fatto la squadra.
Sei costretto a tenere la palla perché non sei capace di difendere, c'è il problema con le cioè, se tu riesci a difendere, allora la palla te la lascio anche volentieri, però il problema è riconquistarla. È lì che abbiamo dei problemi, soprattutto in mezzo al campo, ma anche partendo dagli attaccanti non riusciamo a fare bene la fase difensiva. È lì il problema, secondo me, di questa squadra, perché allora se tu, cioè, tutte le partite che oggi vedi, compresa quella di ieri sera, è una super partita, però se tu hai la forza di rubare la palla agli altri, è lì che volti la partita a tuo vantaggio, perché nel momento che togli la palla a chi ce l'ha e sei bravo, li cogli nel momento che sono impreparati e vai a fare le azioni importanti.
Parma non riesce a guardandolo tanto,
anzi,
su una
succede il contrario. Anzi, succede il contrario, che tu le perdi i palloni nei momenti decisivi.
Guardandolo su una ribalta molto più alta, per carità, non posso, però i parallelismi ci sono. Ieri sera ha vinto chi l'ha tenuto un po' meno la palla, se non sbaglio, in entrambi i match di Champions.
Sì, è quello lì, però devi averci dei giocatori che in mezzo al campo fanno della legna,
corrono
che corrano e che siano in grado di prendere nell'uno contro uno, anche di andare a rubare la palla. Va organizzato anche il pressing, anche in mezzo al campo, partendo dalla fase offensiva, però anche nell'uno contro uno c'è la gente che sia in grado di, cioè anche Kučka, che è uno di quei giocatori che potrebbe, no, avere quelle caratteristiche, però sei costretto a metterlo alto, a quel punto lì non c'hai chi in mezzo lì che ti può cambiarti l'inerzia di una partita. Questo.
Romeo, a prima vista, anche se mettiamo subito un presupposto che vale anche per noi, non vediamo un allenamento ormai da un anno e mezzo, poi ormai fanno tutti sempre a porte chiuse, anche prima del lockdown. Sì. Ti chiedo questo, ho l'impressione che sia una squadra che dal punto di vista fisico, e richiama poi l'argomento di cui abbiamo appena parlato, sia in difficoltà comunque, una squadra che non ce l'ha il ritmo anche per chi aveva soltanto un anno fa, ecco.
Anche lì il fatto di aver cambiato delle persone, cambiato un allenatore, cambiato i preparatori, e c'hai degli infortunati storici o comunque gente che ha queste predisposizioni, Inglese, Cornelius, Grassi, cioè tutta gente che sapevamo che c'erano dei problemi e ritornano indipendentemente da chi li allena, e questa cosa qua influisce soprattutto in questo momento qua del campionato, dove adesso sono importantissime anche avere le qualità atletiche e fisiche importanti, perché il calcio è sempre più un discorso anche atletico, purtroppo, visto che ci sono dei valori molto livellati, te quando fai 80 minuti a balla e dopo alla fine qualcosa dell'auto cede.
Ah sì. Ti chiedo, Romeo, non ti chiedo di rubare il mestiere a un tuo collega, però c'è qualcuno che secondo te nel Parma, nella formazione iniziale, al netto degli infortuni, dico subito, Pellè non ci sarà, Hernani non ci sarà, avrebbe merito di provare a giocare dall'inizio e qualcuno invece che è meglio riposi? Io dico, Gervinho è importantissimo, però ha messo in fila 5 partite inguardabili, ecco.
Beh, adesso, come ti dicevo, adesso io non c'ho il polso della situazione, tu non vedi gli allenamenti, noi non vediamo gli allenamenti, c'è uno staff e veramente deve essere libero di mente ed essere in grado di far giocare chi veramente sta meglio, cioè a questo punto qua bisogna veramente mettere un po' di serenità, mettere un po' di freschezza e mettere anche qualcheduno che abbia veramente delle motivazioni anche personali per dire io voglio dare una mano a questa squadra, intanto do una mano anche a me stesso a emergere, penso a qualcheduno dei nuovi, però bisogna capire veramente chi di questi può partire dall'inizio, adesso non so… E io anche questo Zirk qui che no, è stato criticato, però c'ha forza, non so, uno di questi io lo farei partire subito, o Mihaila, uno di questi li farei partire subito.
Mi hai almeno rispetto a Gervinho, credo che ci abbia messo un po' più di voglia di
no, insomma, capito,
è entrato con questo scatto che sembra voler spaccare il mondo, poi andrà disciplinato, però almeno
sì, cioè ci vuole anche quella roba lì, nel senso che toccato il fondo, perso, tanto no, a quel punto qui tentiamo, non dico di cambiare 11 undicesimi, ma almeno mettere uno o due che possono dare un po' di incentivo alla squadra, ecco, tutto lì.
Tra l'altro qualcuno ci ha scritto in questi giorni, a questo punto dovremmo provare a ragionare già e a preparare la prossima stagione anche con le formazioni, così. Però secondo me c'è un grosso limite in questa squadra, che più di metà squadra in questo momento, in caso di retrocessione, ma alcuni anche in caso di promozione, non saranno qua l'anno prossimo. Anche molti giovani sono comunque da riscattare, Bani e Conti in caso di retrocessione non resteranno. Il Parma può solo provare, e dico solo tra virgolette, a salvarsi. Secondo me non è neanche il caso di dire passiamo all'ultima parte della stagione a ragionare sulla prossima.
No, adesso io mi auguro che poi di riuscire a rimanere in campionato fino all'ultima partita, perché tu sei in Serie A e fino a che non c'è la matematica devi lottare per stare in Serie A, non si possono fare quei ragionamenti lì. Adesso tu devi tentare veramente con tutte le possibilità che hai, c'hai un presidente che ha investito soldi, che ha dei programmi futuri, però adesso devi cercare di salvare la categoria con tutti i mezzi, con tutte le possibilità che sia. L'unica cosa che non puoi contare sul pubblico, che poteva essere veramente qualcosa di più in questa diciamo lotta, perché per gli ovvi motivi. E questo vuol dire che devono proprio trovare le risorse all'interno di questa squadra, della società e dei valori individuali delle persone.
E c'è un ascoltatore che ci scrive, alcuni veramente, dopo li leggo con più calma, un messaggio molto lungo della pianificazione dell'anno prossimo, ci fa un nome, tra l'altro è un collega che conosci anche piuttosto bene, un uomo per, e qui siamo al pessimismo, nel senso che si pensa già alla B, ecco, un uomo per ripartire, ci fanno il nome di Andrea Azzoli, ecco, per provare a ragionare anche coi giovani. È un profilo, secondo te, che nel lungo periodo potrebbe calzare rispetto al progetto di Kraus?
Ma secondo me Andrea Azzoli è un bravo allenatore, però ha bisogno di un ambiente e che lo lasci lavorare, che non abbia delle pressioni, e come poteva essere Empoli, anche lui secondo me, se sente la pressione, se ha uno e Parma in B, sicuramente non si accontenta di fare la B, no? Perché deve lottare per andare subito in Serie A. Secondo me Andrea Azzoli, insomma, potrebbe avere dei problemi.
Sì, anche perché comunque è vero, giovani, però l'anno che ha vinto la B davanti aveva Caputo e Donnarumma, che non erano proprio di primo pelo, soprattutto hanno garantito una trentina di gol a testa. Quindi
poi è una società che è abituata a gestire, che sa che può andare in Serie A, che può e può anche retrocedere e non si fanno drammi, no? Però certo, per il Parma retrocedere in Serie B e non tornare in Serie A sarebbe un dramma. Ecco, questo sicuro, visto quanto è stato investito, perché l'assurdo di tutta questa vicenda è che hai fatto 2 anni di Serie A, hai vinto 2 campionati in C e in B, no? con dei budget limitati e con una società che si autotassava per trovare le risorse, adesso che hai investito, che c'hai le risorse e non c'hai la categoria, questo è veramente una beffa che per la città, ecco, questo e capisco lo sfogo e la delusione di tanti tifosi, no?
Sì, assolutamente. Romeo, io ti ringrazio tantissimo, come sempre, per essere stato con noi qui su Radio Parma.
Grazie a voi.
Ciao, Romeo Azzali era con noi. Adesso qui ho una raffica di messaggi che prima di andare con la musica vi vado a leggere. Questo è piuttosto lungo, ma come sempre lo leggo tutto, perché chi ha perso tra virgolette del tempo per scriverci merita poi che noi trasmettiamo il suo pensiero. Buongiorno, non capisco come mai di fronte ad una serie così negativa di risultati l'allenatore sia ancora in carica. Liverani ha avuto una media di punto partita di 0,75 con una rosa molto ridotta rispetto all'attuale, con alcune partite giocate con la rosa ridotta a causa Covid. Pur dicendo che non deve essere un alibi, si continua ad addossare alla precedente gestione tecnica e suscitare tutte le colpe. A mio parere l'errore più grande che ha fatto il presidente è stato farsi consigliare, credo dai vecchi dirigenti, di richiamare D'Aversa mentre lui voleva Sousa o Donadoni. Io contatterei un nuovo tecnico disposto in caso di recessione, retrocessione, immagino che ci sia scritto, a restare in Serie A. Per me il migliore sarebbe Andrea Zoli. Questo è Roberto, questo è il suo pensiero. Puntualizzo solo una cosa: Kraus guardava più a Sousa, Donadoni era un'ipotesi ma non legata esattamente al pensiero di Kraus, mi sento di dire. Se c'è qualcuno che può salvare il Parma a questo punto è solo D'Aversa, scrive Rino. Invece speriamo faccia un buon mix tra giovani e vecchi e ritrovino un minimo di condizione atletica. Che cos'ha Inglese? Inglese è tornato ad allenarsi con non proprio con i compagni, fa allenamento differenziato, speriamo recuperi al più presto. Insomma è stato un momento difficile, ma più che dal punto di vista fisico anche credo psicologico, dopo la perdita del padre. Altro messaggio, questo è Stefano. Io chiedo senza polemica a chi difende il DS, Stefano, me ce ne sono pochissimi in questo momento, come è giudicato una campagna acquisti da 60 milioni che non porta nessuno dei nuovi acquisti a essere considerato in maniera indiscussa titolare di una squadra non certo di fenomeni, e non si venga a dire che il mister fa i dispetti perché alla fine Bani gioca al posto di Alves. Aggiungo, hai ragione Stefano, anche Osorio che non l'ha scelto D'Aversa e se l'è trovato in rosa però lo mette titolare, vuol dire che c'è questa chiusura totale ai giocatori non scelti da lui. Io temo, chiude Stefano, semplicemente che i giovani non siano in grado di essere titolari in Serie A, altrimenti verrebbero schierati. Questo Stefano, ho altri due messaggi, ma adesso andiamo con la musica, andiamo con i Corvi, anzi no, con Marrakesh.
Due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce. E chi sarà il campione? Già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito spara e c'entra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche e lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura. E non servono le taglie, non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma al proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo,
sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante. Fai girar vengo, non si vede più sempre, sempre più lontano, sempre più distante.
Palla in tribuna.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è l'hub del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Emma, cliente Famila.
Ed io Fabio lavoro qui. Ho una fantastica notizia da darti. Fino al 24 febbraio i vantaggi di Famila salgono sempre più su. Salgono fino al 50% di sconto.
È fantastico risparmiare fino al 50%.
Da noi risparmi e non rinunci alla qualità.
Famila, con noi sei in famiglia.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Seconda parte di Palla in tribuna, qui ho un sacco di messaggi, allora vado a leggerli prima di andare dai nostri ospiti. Ieri si parlava di parametri atletici altissimi, no, non altissimi, più che altro bassi. Visto che tempo non ce n'è molto, quale potrebbe essere la soluzione, ci chiede Daniele. Qui esce dal nostro scibile, ma proveremo a parlarne con i nostri ospiti. Secondo me il possesso palla maggiore è dovuto all'incapacità di verticalizzare che ha la squadra quest'anno. L'anno scorso magari si perdeva palla prima, ma tante volte si arrivava in porta. Claudio, sicuramente c'è una difficoltà gigantesca a verticalizzare, credo che l'osservazione sia molto, molto azzeccata. Da Verso non può far giocare i giovani a meno che non li abbia allenati già da mesi. Bastoni e Kulusevski, io penso che il suo atteggiamento negativo sia per essere esonerato, evitando così la retrocessione e la perdita dello stipendio. Non vediamo gli allenamenti, ma vediamo i risultati. Bel investimento quello di Kraus, spendere per finire in Serie B senza squadra. Là è andata, amici, e non si sa per quanto. A luglio bisognava ragionare, hanno fatto un quadro e poi puntini, scrive Giorgio. Per la B va bene anche l'ex sindaco di Mezzani, scrive Rino. Insomma, è un quadro così, tutti stanno dicendo la loro. La situazione è questa in casa Parma. Dovrebbero esserci con noi altri due ospiti, che sono Marco Bernardini e Luca Romenghi. Ciao ragazzi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Tanto partiamo da ragazzi perché, insomma, i giovani, come il Parma, no? Il tema giovani è molto caldo. Ci scriveva un ascoltatore, visto che la squadra non corre, in parole povere, che pare non abbia una condizione straordinaria. Parto da Luca oggi. Luca, che tipo di gioco impostare a questo punto per questo Parma? Perché gli anni scorsi, con D'Aversa, tra tanti difetti che aveva, la squadra correva, insomma.
Sì, ma io credo che sia uno dei tanti problemi la condizione atletica. Ho visto un Parma con un approccio buono, davvero nel primo quarto d'ora, poi si è sciolto, ma anche perché probabilmente quando prendiamo gol questa squadra è fragile proprio di testa. Io il primo problema che vedo è un'incongruenza di fondo proprio legata alle scelte rispetto al materiale a disposizione. Cioè non abbiamo un filo logico tra la dirigenza, la presidenza e la guida tecnica in questa fase. Questo è il principale problema. Di là dei problemi anche atletici. Sento dire che qualcuno dà la colpa ancora a Liverani per i problemi atletici. Francamente, dopo un mese abbondante mi diventa difficile, anche se poi con Liverani abbiamo fatto male anche in quel caso. Però i problemi li vedo più da altre parti, più mentali, più tattici, più di scelte di mercato che sono state fatte che dal punto di vista atletico.
Marco, sei d'accordo con Luca?
Sì, sì, io intravedo assolutamente delle grosse lacune sotto l'aspetto mentale, una squadra attanagliata da paura. Guardate quanti retropassaggi facciamo a Sepe, c'è sempre... E la palla, come si dice, scotta, l'approccio può essere anche buono, ma poi ci sciogliamo come neve al sole. Cioè, questa è una squadra in questo momento in grossissima difficoltà. C'è da dire che si nota uno sfaldamento sia in campo, tra virgolette, tra senatori nuovi, che, come ha detto Luca, ahimè, è anche fuori dal campo, perché è palese che ci sia una divergenza di vedute tra la proprietà o comunque la filosofia societaria e poi quelle che sono le scelte del campo. Questo è inutile negarlo.
Prima Romeo Azzalli ci diceva un po' come con il governo, con gli esperti dell'emergenza sanitaria, c'è troppa gente che parla in questo momento, quindi possiamo traslare questa situazione anche nel mondo calcistico. Adesso proviamo a fare un gioco, tra virgolette, vi chiedo, ripartendo da Luca, la sua formazione a questo punto per come si sono messe le cose per l'Udinese, e puntualizzo alcuni problemi. Hernani, credo che sia impossibile recuperarlo, lo stesso vale per Pellè, e metto tra virgolette anche che Zirzi non è al 100%, anche se non figura nei bollettini medici, però insomma ce l'ha fatto anche capire tra le righe sabato scorso da Vers.
Ma la prima domanda importante è chi sarà l'allenatore.
Addirittura, tu hai ancora dei dubbi su da Vers? Cioè non su da Vers, sul fatto che rimanga. A me sembra che con le ore che passano, insomma, sia arrivata una fiducia.
Premetto che abbiamo fatto migliaia di errori quest'anno, sto parlando di Parma Calcio, e non esonerare da Vers adesso sarebbe un ulteriore errore. Cioè, è palese a tutti che le dichiarazioni televisive, almeno in due casi, sono state evidenti che l'allenatore non è sulla stessa linea di pensiero di chi ha comprato i giocatori e di chi sta decidendo a livello dirigenziale. Quindi sarebbe un grave errore, e gli errori si sono fatti probabilmente nel non esonerare magari Di Verani qualche giorno prima, o nel non tenerlo fino alla fine stagione, o a seconda di uno come la vede. E quindi penso che sarebbe l'ennesimo errore di un'annata veramente disgraziata dal punto di vista delle scelte. Detto questo, come ho detto in altre sedi, anche in questo caso deve vincere l'equilibrio e non la scelta umorale. Quindi i giocatori vanno fatti giocare per come sono capaci di giocare. L'altra sera a Verona ho visto Conti che non ha superato la metà campo una volta. Se deve giocare Conti in quel tipo di modo, è meglio che giochi Jacoponi, è meglio che giochi un terzino bloccato, vedi Gagliolo a sinistra. Io francamente proverei a insistere con Cyprien, perché è l'unico giocatore che mi dà un po', è vero, indietro, tutte le volte che abbiamo visto ha dimostrato di essere molto indietro fisicamente. A questo punto, non avendo ulteriori risorse davanti alla difesa, forse è l'unico giocatore da provare a far entrare in forma, e questo forse andava fatto qualche giornata fa. Per il resto davanti Gervinho è ora che entri a partita in corso, ma lo dico da un po', probabilmente bisogna mettere due giovani e un giocatore un po' più esperto davanti dei tre. Ho visto che Mihaila probabilmente per condizione è quello un po' più avanti, ma allo stesso tempo è probabilmente quello che entra meglio in partita in corso. Forse Mane e Zirzi davanti con un esterno tattico o Caramò probabilmente, ma se non hai il regista, cioè l'abbiamo detto varie volte, è inutile continuare a giocare in un modo per il quale non hai i giocatori. Gioca magari con due centrocampisti centrali, dico.
Questa guarda, è la prima volta che spunta, però trovo che sia un'idea interessante su cui ragionare. Marco, le tue variazioni invece, sei d'accordo con Luca?
Sì, assolutamente sì. Mihail anche a me dei nuovi è quello che mi ha dato le sensazioni maggiori, ma proprio per le caratteristiche di velocità, di rapidità, puoi utilizzarlo indifferentemente o dall'inizio a gara in corso, anzi quello che ti può tra virgolette spaccare la partita, perché è sempre entrato molto bene, ha giocato all'inizio con la Lazio dove ha anche segnato, ma tutte le ultime volte che è entrato ha fatto bene. Sinceramente Mann l'ho visto ancora un pochino indietro, quindi non so se una partita così delicata possa essere esagerato spediolo in campo al primo minuto, però da una parte si deve anche vedere all'opera, davanti si va un po' di necessità virtù, purtroppo non abbiamo troppe scelte, chiaramente una staffetta Cornelius Zirze, io credo che possa partire ancora Cornelius eventualmente con Zirze a gara in corso, ecco, più che altro oltre a Gervinho, ma a proposito di senatori che stanno deludendo, opterei per dare un turno di riposo a Kurtic, nel senso che onestamente sì, continuo a vedere un giocatore molto involuto, è stato provato anche davanti alla difesa. A centrocampo le scelte non mancano, perlomeno dal punto di vista quantitativo, poi sulla qualità ci sarebbe molto da discutere, però indubbiamente ecco, in questo momento io credo che Kurtic non dia al Parma quello da cui lui ci si aspetta, quindi indubbiamente gli darà un turno di riposo. Su Gervinho è anche vero che è un giocatore che è imprevedibile, quindi io credo che nell'attacco attuale del Parma un posto per Gervinho ci debba ancora essere, magari senza fascia da capitano, perché insomma io credo che insomma obiettivamente ad oggi quello che forse impersonifica meglio questo ruolo potrebbe essere proprio Kukuczka, però farei fatica a rinunciare a Gervinho, mettiamola così.
Tra l'altro mi sento di dire stavolta non per infortunio o per altri motivi, secondo me Grassi prima di partire titolare ci metterà un po', perché quando è uscito dal campo, a meno che non stesse parlando con uno spettatore invisibile, mi sembra che abbia mandato al paese a quel paese qualcuno. Sì, e, sì, sì. Insomma, D'Aversa lo ricordo un po' permaloso su ste cose, o sbaglio, Marco?
No, segno tangibile del nervosismo che c'è in casa Parma, parliamo di un ragazzo come Grassi che non ha mai dato problemi e che non ti saresti mai aspettato da un giocatore, tra l'altro uno dei pupilli fedeli di D'Aversa, insomma, quando è stato a disposizione D'Aversa gli ha sempre dato spazio, è chiaro che questo testimonia tante cose, così come la maglia gettata da Kurtic la settimana prima, insomma sono tanti piccoli gesti che fanno capire che c'è un qualcosa da ricomporre nello spogliatoio che va al di là delle prestazioni tra virgolette sul campo, tecniche e quant'altro.
Luca, fammi il tuo trio di centrocampo che non me lo ricordo, forse non me l'hai detto, mi hai nominato Cyprien, credo che Kuzka sia irrinunciabile.
Credo o Som o è difficile.
È difficile, anche perché adesso è non voglio poi sparare sulla Croce
con
Rossa,
Marco,
ma Som tra personalità e corsa mi è sembrato veramente indietro.
Sì. No, ci sono. Abbiamo il problema è che non abbiamo giocatori a parte 4-5 che sono in condizione e con la testa ancora sul campionato. Ne abbiamo tantissimi che sono fuori dal campionato, fuori da proprio dall'intensità. Io lasciando stare che Caramoa l'altra sera è partito bene, ha fatto un quarto d'ora decente, ma poi non è possibile che una squadra che si deve salvare soffra così tanto su una fascia perché gli esterni fanno fatica a rientrare. Cioè io ho 5 cambi a disposizione e quindi un'ora corro fin quando ne ho. Fin quando ne
eh
ho.
Sì, io ormai il calcio è questo. Ci sono questo. Giocatori ormai che sono abituati a giocare mezz'ora e la loro partita è di mezz'ora, però spesso tocca alle big. Ma io guardo anche la Sampdoria, si organizza in base a questo ragionamento, con una classifica più tranquilla, però è così.
Ma questo è quello che ti danno i 5 cambi, cioè non è possibile che noi tutte le volte ci facciamo scappare l'esterno di sinistra perché c'è l'esterno rispettivo alto che non corre, non lo rincorre, non lo recupera, poi vedi il caso del gol ad esempio, ma in generale è proprio una questione di sacrificio, cioè per chi si deve salvare il sacrificio è una delle cose più importanti, cioè è proprio basilare e noi non lo facciamo, quindi io se sono l'allenatore dico la prima cosa è provare a correre, difendersi, cercare di recuperare la palla, cercare di rincorrere tutti gli avversari, la prima cosa. Poi magari in qualche modo il gol lo trovi. Cioè, certamente questa squadra non ha qualità tecnica, lo diciamo da tanto tempo, però almeno che ci mettano il sacrificio tattico e di corsa.
Eh sì. Marco, chiudo con te, guardando il calendario, poi dopo c'è l'Inter, ma nelle prossime due vedi il margine ancora per azzeccare la vittoria che dà questa iniezione di morale che almeno magari aiuterà a correre un po' più forte. Quale delle due è più abbordabile tra Udinese e Spezia?
Guarda, lo diciamo sempre ormai da qualche settimana che quella successiva è l'ultima spiaggia, la partita della svolta. Io penso che già domenica con l'Udinese qualcosa in più mi aspetto, anche se Udinese è una squadra molto organizzata. La trasferta di Spezia è complicata perché insomma lo Spezia adesso mi sembra che abbia intrapreso un bel trend,
appunto,
con Sassuolo e Milan che non sono certamente gli ultimi due arrivati, quindi io, solito discorso, le famose 16 finali, però da pensarne una alla volta, quindi è chiaro che la più importante è sempre la prossima. Un Udinese che probabilmente si presenterà ancora senza Pereira, con un attacco che non mi sembra stia facendo sfracelli, però indubbiamente in questo momento il Parma deve guardare in casa propria, cioè il Parma non deve stare a guardare il nome dell'avversario, ma deve cercare di ricavare il massimo ad ogni partita. Il problema in questo momento non ci riesce proprio fisicamente e mentalmente.
Ragazzi, vi ringrazio, Marco Bernardini, Luca Romenghi. Marco, in chiusura soltanto questa voce su Benitez che avete ripreso con forzaparma.it, rimbalza dai siti, per ora non troviamo riscontri, almeno non so voi.
No, guarda, è stata una voce uscita probabilmente più da qualche sito legato al Napoli anche in chiave prossima stagione, e da una parte è vero che Kraus avrebbe preferito anche nel momento del cambio di Liverani un profilo più internazionale. Penso però che ci sia un limite, nel senso che insomma, io credo che in questo momento Benitez sia assolutamente fuori dalla portata del Parma. Bisogna pensare adesso a risolvere questa crisi e poi eventualmente ci sarà tempo e modo per parlare e programmare il futuro.
Ancora grazie Marco Bernardini e Luca Romenghi. Ciao Luca.
Un saluto, ciao Marco.
Ciao.
Altra raffica di messaggi. Ci sono notizie su una possibile accoglienza al pullman del Parma stile Bologna per domenica prima dell'Udinese? Il Parma è una di quelle squadre che stanno più pagando l'assenza del proprio pubblico, è una squadra che ha un bisogno tremendo di autostima e supporto, nel caso ovviamente nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Giuseppe, e noi inoltriamo questa domanda, spesso ci ascolta al centro di coordinamento al suo presidente, insomma, Manfredini, chissà che i tifosi non organizzino qualcosa per accompagnare la squadra. Non corrono, fagli una cura intensiva di cavalpiste, Rino scrive. I problemi sono fuori e non in campo, errori a luglio, bisogna dare carta bianca ad Averso, chi per lui? Giorgio scrive. Buongiorno da Robby, io ho un brutto presentimento che se dovessimo retrocedere non si tornerà subito su perché manca quella consapevolezza di essere il Parma, cioè quello che ha permesso di fare la cavalcata della Dialà. Anche la mancanza di tifo sugli spalti è importantissima. Cioè, Alle d'accordo con Romenghi, quindi immagino sul discorso di D'Aversa, perché poi ci scrive: come si può andare avanti con D'Aversa se si sono vedute completamente opposte, cambiare subito panchina e provare il tutto per tutto a partire da Udine. Stefano ci scrive invece a Luca, che conosco e stimo personalmente, chiedo: com'è possibile schierare giocatori per farli andare in condizione nella situazione di classifica che abbiamo ora? Luca, l'abbiamo già salutato, scusaci Stefano, ma sto leggendo proprio nell'ordine in cui ci sono arrivati questi tantissimi messaggi. È una perplessità effettivamente che c'è, l'allenatore mi sembra che la pensi un pochino come te. Orlando, il Parma era la quarta squadra in Serie A per chilometri percorsi, almeno fin quando c'era Liverani. È vero Orlando, però secondo me è stato sottolineato più volte, correva in maniera lampante a vuoto, ecco. Non è sempre corrisponde i chilometri percorsi con la condizione, a meno che non si faccia, scusami, lo dico in maniera un po' super in mezzo fondo, ecco, in campo. Gervinho lo terrei anch'io negli spogliatoi dopo averlo sgridato un po', scrive Rino. Non è che l'arrabbiatura di Grassi è stata per l'autorete, scrive Luigi, ma guarda Luigi, forse era scontento per la sua prestazione, però ho avuto l'impressione che ha sbottato subito dopo la sostituzione, quindi insomma che fosse qualcosa diretto all'allenatore, poi magari ci sbagliamo e lo vediamo campo titolare subito. Allora, primo ho lanciato Marrakech, ma era De Gregori, vi ho fatto uno spoiler e ve lo riproponiamo adesso. Andiamo con la musica, poi la terza parte di Palla in Tribuna.
Lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me, e sono un poco di buono.
Zack della Roccia, sogno internet down, spegni internet down, Crivello sti rapper, tipo pa 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 pa.
Sono un poco di buono.
Facciamo il gioco dei sé, ma tu immagina se succedesse, sai che crudele, lo provasse un po' sulla sua pelle, strozzo chi regge, la finanza che strozza la gente, Chicago sul trono.
Sono un poco di buono.
Da Strasburgo, il Vaticano lo tiene a maturno. Terapia adulto, fuori casa da appena sei adulto. E se gli sbirri si ingeppassero tutti i fucili, già l'assaporo.
Sono
di buono.
Se di colpo da Insta sparissero tutti quei filtri e ritocchi alle foto, e se passo a provare la scossa dal telecomando non il telefoto, e se trovano il petrolio a sud e diventano ricchi come gli Emirati, e se Cristo scende dalla croce per dirci che ci siamo sempre sbagliati.
Sono strano, ma col cazzo che mi sparo Cobain. Tu hai i tuoi metodi e le tue ragioni, io i miei. Ho fatto grana e fama in tutta Italia, ma ehi, se davvero si tornasse tutti a zero, godrei, 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 io godrei, 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 io godrei, 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 perché io sono un poco di buono.
Se la droga non fosse tagliata, se le note non fossero sette, se mandassero in prima serata la vera scalata di un ricco potente, se gli inciucifra fossero pubblici o entrassero 100 barboni da Gucci, se non fossimo tutti dei giudici o fra se passasse la tosse alle pulci, se invertissimo un po' i ruoli tra gli schiavi e i padroni, tra scienziati e religiosi, tra mandanti e esecutori, tra spavaldi e timorosi, se iniziasse un mondo nuovo, noi che sorvegliamo l'oro, se hai provato a farmi un torto, ti bastasse chiedermi perdono.
Sono un poco di buono.
Se non fossimo costretti a fotterci uno con l'altro, se imparassimo ad amarci una sera soltanto, se restituire il male ci aiutasse a scordarlo, fare una rivoluzione da un palco.
Sono strano, ma col cazzo che mi sparo Cobain. Tu hai i tuoi metodi e le tue ragioni, io i miei. Ho fatto grana e fama in tutta Italia, ma ehi, se davvero si tornasse tutti a zero, godrei, 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 io godrei, 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 io godrei, 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 perché io sono un poco di buono.
Palla in tribuna. Può un prodotto di qualità farti risparmiare di più? Alla Coop sì!
Ritorna la convenienza quotidiana Coop. 350 prodotti a marchio Coop a prezzi bloccati fino al 31 maggio in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0. Scegli anche tu un risparmio di valore. Siamo quello che scegliamo.
Vivi in un condominio a Parma, Sissa Tre Casali, San Secondo o Fornovo? Vuoi saperne di più sull'efficienza energetica e risparmiare sulle bollette aiutando l'ambiente? Lo Sportello Energia e Condomini ti aspetta al DUC, in largo Torello de Strada 11A a Parma, per aiutarti a rendere il tuo appartamento più sostenibile e confortevole. Info su www.atesparma.it oppure contattaci per un appuntamento con i nostri esperti al numero 0521 92 21 94.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MPD Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, allora, altri messaggi. Ci ha scritto Orlando, parlavamo di che il Parma, prima si è segnato, guardate che il Parma quando c'era Liverani era ai primi posti, era quarto nella classifica delle squadre che corrono di più e si dice che non corre, non c'entra se correva a vuoto o no, il punto è che correva, scrive Orlando, però Orlando posso dire che le squadre hanno delle fasi durante il campionato, il fatto che il Parma sia calato in questa classifica significa anche probabilmente aveva una preparazione che lo poteva fare stare a galla a livello di corsa a inizio campionato, ma il campionato è lungo tanti mesi, adesso il Parma probabilmente non ha più nelle gambe, ecco, questa forza per andare avanti. Il dato delle seconde palle, dei contrasti vinti sulle seconde palle indica che la squadra, insomma, dal punto di vista fisico non è alla grandissima, è la benzina. E questa è una grossa scusante, la si mette nel ritiro estivo, diciamo, che sembra che ci sia stato, ecco, però insomma poi dopo non abbiamo tutte le tabelle con tutti i dati relativi alla preparazione del Parma. Abbiamo però un nuovo ospite in linea con noi che è Mauro Corno, direttore di Sportal. Buon pomeriggio Mauro.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora ti chiedo questo subito, visto che hai una visione più di insieme della lotta a salvezza che riguarda il Parma. Sarà una lotta limitata a quattro squadre, Parma, Crotone, Cagliari, Torino, o si evolverà?
Ma allora, innanzitutto, sai, bisogna dire che probabilmente nessuno di noi avrebbe pensato, prima del via del campionato, che squadre tipo lo Spezia e il Benevento si mettessero così bene. Io sinceramente credevo che lo Spezia potesse fare un campionato veramente, veramente difficile, ecco, per i bianchi, non me li aspettavo assolutamente, ma credo in molti pensassero così. Anche lo stesso Benevento, ricordiamo che in passato le apparizioni in Serie A non furono così importanti, riuscì a fare il primo punto dopo 14 giornate, mi sembra, con il famoso gol di testa di Brignoli, e quindi questo ha sballato un po' tutto. Però io credo che prima che Benevento e Spezia possano cantare vittoria ci vogliono ancora un bel po' di punti, per cui non credo sia circoscritta alle quattro squadre che mi dicevi tu la lotta per la salvezza. C'è anche un Parma Udinese, che comunque, sai, l'Udinese è vero, si sta tirando fuori, però è una squadra che può essere risucchiata. È ancora un po' presto, ecco, però indubbiamente credo che chi facesse i conti sulle neopromosse deboli li abbia sbagliati.
Eh sì, ma quali tra le squadre che adesso si stanno chiamando fuori, in questo momento nessuno probabilmente direbbe lo Spezia a discapito di altre, pensi possa rientrarci alla grande invece? Perché poi la distanza dai 40 punti c'è ancora, insomma c'è spazio per tutti, come dici tu, per fare una bella crisi e rientrare in gioco.
Eh sì, c'è spazio per tutti, anche se in realtà il Genoa sta facendo delle cose veramente incredibili quando è arrivato Ballardini, quindi non credo possa essere risucchiato. Insomma, non vorrei gufare sul Bologna, però anche il Bologna non può essere considerato salvo. Io credo che comunque, guardando la classifica, facendo quattro conti, si dice che 40 sia la cifra, no? per potersi salvare. Ecco, magari ci si salva anche un pochino meno, ma ciò non vuol dire che dal Bologna in giù possono stare tranquilli. Ecco, io la Sampdoria la chiamo fuori, al di là del numero di punti che ha già accumulato, perché comunque Ranieri non è uno che si fa sorprendere in situazioni di difficoltà. Il Genoa si è di fatto chiamato fuori, però Bologna
e la Fiorentina Dinese, perché sta facendo tanta fatica, ha 22 punti
Ah sì, assolutamente. Io la Fiorentina sono convinto che farà fatica a salvarsi, anche perché in questo momento è una squadra che fa tanta fatica a fare gol, segna di fatto solo con Vlahovic. Ribéry, che è un fuoriclasse, però ha una certa età e soprattutto quest'anno ha avuto molti problemi fisici. Drongoski ogni tanto commette qualche errore. È una squadra che poi, tra l'altro, un ambiente che tende a deprimersi nei momenti di difficoltà, non ha avuto quella svolta clamorosa con Prandelli, perché se si accetta comunque la vittoria di Torino con la Juventus, poi per il resto non ci sono stati dei grandi acuti, anzi. E quindi anche la Fiorentina, secondo me, rischia tantissimo. Cioè, c'è proprio il rischio che quest'anno vada giù qualche nobile. Il Cagliari sta giocando bene, però è ovvio che se non arrivano i punti, poi soprattutto se questa sfida di venerdì, dalla quale se non dovesse uscire vittoriosa la squadra rosso-blu, c'è davvero il rischio che Di Francesco ne faccia le spese. Però a me sembra che il Cagliari abbia una classifica diciamo con un punteggio minore a quello che avrebbe meritato fino a oggi, ecco, perché tante volte, insomma, è stata beffata nel finale, lasciando per strada dei punti che poi alla fine potrebbero contare.
Mauro, in chiusura ti chiedo due cose telegraficamente: uno, quanto fa la Juventus stasera, ti chiedo un pronostico, e l'altro invece leggo in apertura di Sportal in questo momento: siamo di fronte a un passaggio dei tempi, guarda caso alla fine del 2020 inizia il 2021, Mbappé che scalza Messi come protagonista del calcio mondiale e dall'altra parte Nadal che abdica all'Australian Open.
Eh sì, lì è abbastanza sorprendente quello che è successo oggi in Australia, perché Nadal aveva già messo le mani sull'incontro, insomma vinceva per 2-7-0 e poi ha ceduto al greco impronunciabile Tsitsipas. Beh, ieri sera credo che a Parigi si siano posti il dubbio se veramente è il caso di investire così tanti soldi su Messi quando hai un Mbappé del genere, ma soprattutto ieri a me è piaciuto molto del Paris Saint-Germain, il fatto che comunque ci siano tre italiani in grado di fare la differenza e ancora una volta ci siamo fatti sfuggire perché giocano comunque all'estero, quindi mi riferisco a Florenzi a Ken e a Verratti. E poi sinceramente a me sera è piaciuto tantissimo Icardi, a me sembra un centravanti veramente completo adesso, cosa che non era mai stata nella sua lunga parentesi italiana, insomma, uno che partecipa un po' più alla manovra. E stasera io credo che la Juventus vinca, faccia fatica, subirà un gol, non l'ha mai subito con il Porto, penso possa vincere 2-1 perché comunque alla fine Ronaldo andrà ancora di fare la differenza. Non ho onestamente ancora capito se Pirlo schiera al fianco di Ronaldo Kulusevski o Morata, ecco, non ha ancora deciso a quanto sembra, però credo che la Juventus stasera possa vincere 2-1.
Grazie Mauro per essere stato con noi, Mauro Corno, direttore di sport.
Grazie a voi.
Ciao, forse non lo sa neanche Pirlo chi schierare ancora, le idee non mi sembrano chiarissime, ma sono presuntuoso in questo momento. Altro che cambiare allenatore, chiudiamo con i messaggi, ci vuole il manico, un AD o un direttore tecnico, ma subito, non tra 6 mesi, gente capace, se no non si va da nessuna parte, scrive Claudio. Ciao Marco, sono un po' arrabbiato con quelli che dicono che retrocediamo in B, potremmo restarci per un po', l'ultima volta che ci siamo stati per un anno, quindi non gufiamo e cerchiamo di spingere la nostra squadra amata all'immediata promozione, anche perché quest'anno è andato forza Parma forever. Davide, e col messaggio di Davide noi ci salutiamo, grazie a Simonetta Collini dalla regia che mi ha telecomandato, e noi ci sentiamo domani con Palla in Tribuna alle 14.